9.
A very significant moment of change.
Un procès historique, celui de l'assassinat de Thomas Sankara.
عمليه الاقتحام استمرت لعده ساعات.
Hoy como nunca debemos hacer valer nuestras libertades.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Stati Uniti, il Congresso ha approvato nella notte il nuovo tetto del debito. Ora tocca al Senato esprimersi prima del 5 giugno, data indicata come scadenza per evitare un default. In Brasile è nata un'ingiustizia inaccettabile contro gli indigeni. Il Parlamento, controllato dalle destre, vota la legge sulla delimitazione delle terre in Amazzonia. L'intervista a Survival International. Crimini di guerra in Afghanistan. Il soldato più decorato dell'Australia perde una storica causa per diffamazione contro i principali giornali. La storia di Esteri. Musica e impegno politico. Ritorno sul concerto di Roger Waters a Francoforte. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo con due notizie. La prima arriva dal Kosovo. Il presidente serbo Vučić ha detto di aver parlato stamane con i rappresentanti dei serbi del Kosovo e di aver chiesto loro di proseguire la protesta in modo pacifico. Parlando con i giornalisti in Moldavia, Vučić ha ribadito che si è sempre battuto per l'affermazione della pace e della stabilità in Kosovo e nell'intera regione, che la Serbia intende far ogni sforzo per arrivare a una de-escalation della situazione di alta tensione nel nord del paese. Oggi il generale Angelo Michele Ristuccia, comandante del contingente KFOR, ha dichiarato che nei giorni prima degli scontri tra polizia e manifestanti serbi ha trovato una totale indisponibilità da parte delle autorità di Pristina. La Casa Bianca ha annunciato nuove sanzioni contro il leader del Sudan, responsabile della violazione del cessate il fuoco. Abbiamo deciso di imporre sanzioni economiche sui visti contro chi sta perpetuando la violenza, ha dichiarato in una nota il consigliere per la sicurezza nazionale americana Jake Sullivan. Oggi almeno 18 civili sono stati uccisi a sud di Khartoum, dove nella giornata di ieri un mercato è stato colpito da bombardamenti aerei e fuoco di artiglieria, provocando il ferimento di altre 106 persone. Lo afferma un gruppo di avvocati per i diritti umani. A Khartoum i combattimenti non hanno oggi perso intensità dopo che l'esercito ha abbandonato i colloqui per una tregua in Arabia Saudita. Avete sentito i titoli? Il Congresso americano ha approvato l'accordo bipartisan per aumentare per 2 anni il tetto del debito in cambio di alcuni tagli al bilancio. Ora tocca al Senato esprimersi prima del 5 giugno, data indicata dalla segretaria al Tesoro americano Janet Yellen come scadenza per evitare un default. L'accordo è passato con 314 sì e 17 no. Il quorum, ricordiamolo, era 218. A favore 165 democratici, 149 repubblicani. La fronda è stata più consistente tra le fila dei repubblicani. E abbiamo in diretta Roberto Festa. Buonasera Roberto.
Buonasera Sciocchi, buonasera agli ascoltatori.
Ecco, partiamo da questo dato. Ieri, questa notte è stato approvato, come dicevamo, l'innalzamento del tetto del debito per evitare un default, ma c'è stato un grosso mal di pancia sia nelle file dei repubblicani sia quello dei democratici.
Sì, allora sono stati giorni difficili per tutti, promettono di essere giorni ancora molto difficili di quelli che verranno, cioè la misura è stata approvata dalla Camera, lo ricordo, sospende il tetto al debito per 2 anni in cambio di alcuni tagli. Ecco, allora la misura deve essere ora approvata dal Senato esattamente come è stata votata dalla Camera, cioè senza alcuna modifica. Inserire delle modifiche significherebbe che la legge deve tornare alla Camera per un nuovo voto e a quel punto non ci sarebbe davvero più tempo. Il default che è stato fissato dalla segretaria al tesoro Janet Yellen per il 5 di giugno, quindi il lunedì, il default sarebbe praticamente certo. I senatori devono quindi votare questo testo, ma i senatori non sembrano granché convinti, cioè sono stati sostanzialmente tenuti fuori dalle consultazioni che si sono svolte tra il presidente Joe Biden e lo speaker della Camera Kevin McCarthy. Adesso però vogliono far sentire la loro voce. C'è per esempio chi, come Rand Paul, che è un repubblicano, chiede tagli strutturali alla spesa. Ci sono anche i democratici che si fanno sentire. Un senatore centrista della Virginia, Tim Kaine, chiede per esempio di eliminare la norma che prevede una via di approvazione privilegiata all'oleodotto tra Virginia e West Virginia. Quindi le turbulenze non sono finite. Il leader democratico e repubblicano del Senato, Chuck Schumer e Mitch McConnell, continuano a chiedere ai colleghi senso di responsabilità. Qualsiasi richiesta di cambiamento del testo, qualsiasi ritardo procedurale potrebbe far deragliare l'intero accordo.
Ecco, Roberto, lo speaker repubblicano Kevin McCarthy ha definito l'intesa come il più grande risparmio nella storia americana, ma secondo i media americani non è così. Nel 2011 Barack Obama concesse tagli per 2.100 miliardi di dollari per elevare il tetto del debito contro i 1.300 miliardi dall'accordo negoziato da Joe Biden. Comunque sia, sono tagli importanti. Ti chiedo chi ha perso in questa storia, Biden, McCarthy o soprattutto le classi più povere?
Ma allora, diciamo che, almeno per quello che ci penso io, chi esce con le ossa più rotte, diciamo, è Kevin McCarthy, lo speaker repubblicano. McCarthy è stato apertamente contestato da buona parte del suo partito. 71 deputati repubblicani hanno votato no all'intesa che lui ha stipulato con Biden. Se non fossero venuti in aiuto i voti dei democratici, la misura non sarebbe passata. Uno speaker che deve contare sui voti dell'opposizione per far passare una misura che lui sponsorizza non è mai uno speaker forte, e quindi per McCarthy si prospettano, diciamo, mesi complicati nel tenere a freno l'ala più conservatrice del Partito Repubblicano. Quanto a Biden, possiamo dire che esce con un sostanziale pareggio da questa vicenda. Cioè, da un lato ha dovuto cedere al principio che aveva inizialmente stabilito, cioè aveva detto che non avrebbe mai negoziato sul debito, che il tetto del debito andava innalzato dal Congresso, punto, senza chiedere vantaggi politici. Alla fine però è stato costretto a trattare con i repubblicani, e del resto non c'era molto altro da fare. Il ricatto era chiaro: facciamo entrare il paese in default se il presidente non tratta. D'altra parte però Biden è riuscito a difendere tutte le sue principali realizzazioni di questi anni: infrastrutture, sanità, soprattutto l'ambiente. È vero che ha accettato l'oleodotto tra Virginia e West Virginia, per il resto però investimenti, incentivi fiscali per la transizione energetica, limiti alle emissioni, ecco, è rimasto tutto. Biden quindi può andare in campagna elettorale senza grandi preoccupazioni di essere contestato, diciamo. Quanto ai più poveri cui facevi riferimento, direi che non vengono particolarmente toccati dalla misura. Certo, c'è la questione dei buoni pasto, che però, attenzione, non vengono cancellati, si impongono criteri più severi per ottenerli. Quanto alla spesa sociale che viene bloccata, è dubbio che Biden avrebbe potuto comunque aumentarla. La Camera è a maggioranza repubblicana, Biden non poteva comunque nei prossimi due anni introdurre nuovi incentivi e un nuovo aumento della spesa. Quindi direi che tutto questo diventa materia di campagna elettorale del prossimo congresso e del prossimo presidente.
Grazie Roberto, buonasera.
Grazie a te Sciocchi, ciao.
Giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Apriamo con l'Afghanistan e con i crimini di guerra commessi dalla NATO. La storia è quella di un soldato, il soldato più decorato dell'Australia, che ha perso una storica causa per diffamazione contro i principali giornali del paese. Sentiamo Martina Stefanoni.
Ben Robert Smith è il soldato australiano più decorato di sempre. Nel paese è molto noto e amato, riconosciuto come un eroe. Nel 2011 aveva ricevuto i primi riconoscimenti per aver salvato alcuni compagni accerchiati da un gruppo di talebani in Afghanistan. Poi negli anni arrivarono altri premi, inviti a conferenze, ben due ritratti nel memoriale dell'esercito australiano a Canberra e nel 2013 il titolo di padre dell'anno. Nell'estate del 2018 però diversi giornali australiani lo accusarono di aver ucciso almeno 6 prigionieri afghani fuori da un contesto di lotta armata. Misero in dubbio la sua reputazione quando per tutto il paese Robert Smith era diventato sostanzialmente intoccabile. Le accuse principali, sintetizzate dal Sydney Morning Herald, sono quelle di aver ucciso un contadino afghano dopo averlo preso a calci, di aver spinto un altro soldato a uccidere un miliziano afghano come rito di iniziazione e di aver ordinato a un soldato afghano prigioniero di sparare a un altro uomo afghano. L'accusa più grave risale al 2012, quando, secondo le ricostruzioni fatte dai giornali, in missione nel villaggio afghano di Darwan, Robert Smith ha costretto un uomo ammanettato, di nome Ali Jan, a marciare fino al bordo di un precipizio di 10 metri e poi con un calcio sul petto l'ha fatto cadere all'indietro. Mentre Ali Jan, sopravvissuto alla caduta, ma gravemente ferito, provava a rimettersi in piedi, Robert Smith ordinò a un soldato sotto il suo comando di sparargli. L'ordine fu eseguito e il corpo di Ali Jan venne poi trascinato in un campo. Robert Smith ha respinto tutte le accuse, in alcuni casi negando totalmente che questi fatti fossero avvenuti, e ha citato i giornali in giudizio per diffamazione a mezzo stampa. Il processo è durato quasi un anno, sono state chiamate decine di testimoni, compresi ex soldati, motivo per cui è stata anche un'occasione per ragionare sul generale comportamento dell'esercito australiano in Afghanistan. Negli Stati Uniti, infatti, ormai da anni sono emerse inchieste relative a torture e violenze contro i civili, mentre in Australia il dibattito è molto più indietro. Oggi, mentre Robert Smith prendeva il sole a Bali, a Sydney il giudice che ha condotto il processo ha deciso: i giornali avevano ragione. Questo non significa che l'ex soldato è necessariamente un criminale. Non era un processo penale, ma era unicamente legato al caso di diffamazione. Il giudice quindi ha ritenuto plausibili gran parte delle accuse mosse contro di lui, che ha quindi perso appunto il caso di diffamazione. Ora, secondo il Guardian, Robert Smith dovrà probabilmente pagare un risarcimento milionario ai tre giornali coinvolti, il Sydney Morning Herald, The Age e il Canberra Times, e riconsegnare la Victoria Cross, la più alta onorificenza militare in Australia, che aveva ottenuto proprio per alcune operazioni militari condotte in Afghanistan e che l'aveva reso agli occhi di tutta l'Australia un eroe.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 19.30.
In Brasile la plenaria della Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge che ha modificato il sistema di delimitazione delle terre indigene, il cosiddetto marco temporal. Il testo ha ricevuto il via libera con 283 voti favorevoli, 155 contrari, con un'astensione. Passa ora all'esame del Senato. Ricordiamo che la Camera è controllata dalle destre. La norma limita la demarcazione delle terre indigene e quelle che erano già occupate dai popoli nativi prima dell'entrata in vigore della Costituzione del 1988 e va nella direzione auspicata dall'agrobusiness. La ministra dell'Ambiente Marina Silva, sul suo profilo Twitter, ha scritto: la legge sul marco temporal è l'imposizione di un'ingiustizia inaccettabile contro i popoli indigeni brasiliani. Sono solidale con tutte le comunità indigene del nostro paese. Per Survival si tratta del più grave attacco ai diritti indigeni da decenni. Ora il voto spetta, come dicevamo, al Senato ed è cruciale che si sollevi una massiccia protesta internazionale per scongiurare l'approvazione definitiva da parte del Congresso, ancora dominato da un ampio numero di politici anti-indigeni, soprattutto quelli legati all'ex presidente Bolsonaro. Abbiamo sentito Francesca Casella di Survival.
Quello che sta succedendo in Brasile è stato definito letteralmente dai popoli indigeni come un genocidio legalizzato, e il motivo è che questo progetto di legge chiamato 490, conosciuto anche come il progetto di legge della morte, è passato ai voti della Camera dei Deputati e ora aspetta soltanto la messa ai voti, quindi la decisione del Senato, per diventare realtà. civiltà. È pericoloso, gravissimo, costituisce uno dei più gravi attacchi che sono mai stati fatti ai danni dei diritti dei popoli indigeni di tutto il Brasile negli ultimi decenni, perché riunisce in sé tutti i più pericolosi elementi di una serie di progetti di legge e di emendamenti costituzionali che aleggiavano già da anni in Brasile, ma che se vengono approvati in via definitiva potrebbero davvero significare la distruzione delle vite e delle terre dei popoli indigeni di tutto il paese. Questi emendamenti, queste proposte sono tante, ma una delle più gravi è quella conosciuta con il nome di marco temporal o limite temporale. Diciamo che è uno stratagemma, un escamotage che è stato così ideato per avvantaggiare il mondo dell'agrobusiness, secondo cui i popoli indigeni che al 5 ottobre del 1988, giorno in cui cioè fu promulgata la Costituzione brasiliana, non abitavano fisicamente nelle loro terre, non possono oggi dimostrare di essere stati nelle loro terre fisicamente, ecco, questi perdono completamente il diritto di viverci e la possibilità di vedersi riconoscere i diritti territoriali ancestrali. Questa legge, se venisse approvata, legittimerebbe secoli di violenze e di furti di terra, incentiverebbe il genocidio già in atto contro i popoli indigeni di tutto il Brasile, potrebbe causare veramente lo sterminio totale delle tribù incontattate, che sono attualmente i popoli che ovviamente non hanno la possibilità di dimostrare la loro esistenza nelle terre ancestrali a quella data. Sarebbe una vera catastrofe umanitaria, un colpo finale per i popoli indigeni, ma non solo, anche per tutti i territori ad alta biodiversità che loro stanno proteggendo in Amazzonia e oltre. Stiamo parlando di centinaia di territori indigeni e dove vivono più di 1 milione di persone, quindi un vero e proprio, come dicono appunto gli indigeni, lo ripeto, genocidio legalizzato. Tra le altre iniziative che questo progetto di legge potrebbe includere, se approvato, c'è la riduzione o la cancellazione di qualsiasi territorio indigeno del Brasile che potrebbe essere così sostituito o aperto a stazioni minerarie, pozzi petroliferi e altri progetti industriali. Potrebbe permettere a trafficanti di legname, a imprenditori agricoli e a chiunque altro abbia già invaso i territori indigeni di restare lì e continuare a distruggere la foresta fino alla completa demarcazione delle terre invase. Un processo che noi sappiamo bene impiega decenni a compiersi e che quindi nel frattempo porterebbe alla devastazione totale del territorio e dei suoi abitanti. E poi consentirebbe lo contatto forzato delle tribù incontattate da parte dei team governativi. Anche in questo caso noi sappiamo bene per esperienza, la storia drammaticamente lo insegna, che questo tipo di contatto sono quasi sempre letali per gli indigeni. Di solito muore almeno il 50% della popolazione nel giro dei primi 2 anni dal primo contatto forzato.
Come si può fermare questa legge?
Sì, innanzitutto restare accanto ai popoli indigeni che si stanno mobilitando chiedendo sostegno internazionale in tutti i modi possibili. Hanno combattuto in prima linea durante tutto il governo Bolsonaro, continueranno a resistere con tutte le loro modalità e i loro mezzi disponibili per garantire un futuro ovviamente alle loro famiglie, e non si arrenderanno mai. Quindi occorre stare al loro fianco, informando l'opinione pubblica di quello che sta accadendo, in modo che tutti possano esercitare pressione presso questi 81 senatori nelle cui mani sta il destino di tutti i popoli del Brasile, dei primi veri popoli di questa nazione. Per farlo i sostenitori e persone comuni possono per esempio andare sul nostro sito, dove abbiamo lanciato un'azione urgente via email che manda con un semplice click una mail appunto di pressione singolarmente a ognuno di questi senatori. La pressione dell'opinione pubblica è davvero l'unica arma che abbiamo in questo momento per far sì che il maggior numero possibile dei senatori si renda conto di violare non solo la Costituzione, perché questa proposta di legge è anticostituzionale, ma è contraria alla legge internazionale che garantisce il diritto dei popoli indigeni alle terre ancestrali. Quindi mobilitazione in tutte le modalità possibili.
Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Adesso Filippo Talieri di Recommon ci presenta l'ultimo podcast Omisis che troverete sul nostro sito, e questa volta riguarda la Spagna.
Questo nuovo podcast è una testimonianza del lavoro di coordinamento che stiamo portando avanti tra Italia e Spagna sulla transizione basata sul gas che hanno portato avanti in Spagna negli ultimi anni, che ha portato a tanti rigassificatori, alcuni costruiti e mai utilizzati.
Perché l'Italia ha deciso di importare importanti quantità di gas liquido dalla Spagna?
Paesi come Germania, Italia, Spagna sono stati messi in cantiere decine di nuovi terminal GNL, ma anche nuovi gasdotti e depositi per lo stoccaggio del gas.
Nos parece bien que se estudie esto, pero no queremos que se estudie de la mano de una empresa como Repsol.
Riscaldamento globale che avanza e di miliardi di euro destinati alla transizione che vengono risucchiati da infrastrutture per il gas. Recommon va in Spagna per esplorare un nuovo hub del gas verso l'Italia. Il piano di sicurezza energetica italiano, costruito in risposta all'invasione russa dell'Ucraina, passa da Barcellona con una capacità di rigassificazione di 17 miliardi di metri cubi di gas. La proprietà dell'impianto di Enagas, la società di trasporto del gas spagnola, tra le più grandi a livello europeo, nonché business partner della nostra Snam. Per liberarsi dalla dipendenza da Mosca, i governi hanno abbracciato la soluzione offerta dalle corporation fossili, quella del gas naturale liquefatto. Notizie, denuncia, inchiesta in Omisis, il podcast di Recommon sui canali web di Radio Popolare dal 30 maggio.
Ecco, tutti i podcast Omisis di Recommon li troverete sul nostro sito e diciamo il filo rosso di queste puntate è la febbre del gas dopo la guerra in Ucraina. E chiudiamo con, ritorniamo sul concerto di Roger Waters a Francoforte che abbiamo raccontato in più tappe, da qui il nostro titolo Musica e Impegno Politico. Ma prima di sentire Marcello Lorrai, a tutti un caro saluto da Sciauchi.
Dopo un braccio di ferro legale durato mesi, il concerto del 28 maggio a Francoforte di Roger Waters nell'ambito del suo tour che prevedeva e ha effettivamente avuto date anche in altre città tedesche, alla fine si è regolarmente tenuto. Come avevamo raccontato ad Esteri, il concerto era stato annullato per volontà della municipalità di Francoforte e del Land dell'Assia, che hanno imputato a Waters di essere antisemita, richiamandosi anche alle sue prese di posizione a sostegno del boicottaggio di Israele, che Waters accusa di praticare l'apartheid nei confronti dei palestinesi. Il cofondatore dei Pink Floyd, dal canto suo, aveva intentato un'azione legale contro l'annullamento. La Corte amministrativa della città, tenendo conto innanzitutto del principio della libertà artistica, aveva riconosciuto il diritto di Waters di esibirsi. La Festa Halle, dove il concerto ha avuto luogo e che peraltro ospita abitualmente spettacoli, non è una location qualsiasi. Nel novembre del 38, quando i nazisti misero in atto il violento pogrom passato tristemente alla storia come Notte dei Cristalli, vi furono rinchiusi molti ebrei poi deportati nei campi di concentramento. E anche la terribile vicenda di cui la Festa Halle è stata teatro è stata richiamata per rafforzare le argomentazioni contro il concerto di Waters. Il 28 maggio fuori dalla sala hanno manifestato diverse organizzazioni ebraiche, sono stati distribuiti volantini contro il concerto e sono stati recitati i nomi degli ebrei rinchiusi alla Festa Halle nel 38. Waters, ben consapevole della tragica storia di cui la Festa Halle è carica, non ha potuto nella sua esibizione non sentire il peso emotivo del contenzioso e delle proteste che si sono del resto manifestate anche dentro la sala. Un gruppo di dimostranti ha intonato I'm Israel Chai, il popolo di Israele vive, e un membro della sezione giovanile della società tedesco-israeliana è riuscito a salire sul palco con una bandiera di Israele. Uno degli aspetti dello show presi di mira dalle polemiche è un passaggio dello spettacolo in cui Waters mette in scena un regime dispotico e violento e un demagogo delirante, e per farlo indossa un cappotto di pelle che richiama volutamente un look nazista. Naturalmente non si tratta di apologia del nazismo, ma esattamente del suo contrario. Rivolgendosi al pubblico in un discorso dal palco, Waters ha illustrato il senso della scena contestata, ha ribadito di non essere affatto antisemita e ha spiegato che, in considerazione del luogo e per non turbare la sensibilità dei parenti delle vittime delle persecuzioni del 38, ha scelto, in una occasione particolare come quella di Francoforte, di non mettere quel cappotto. «Conosco la storia e in questo momento il cuore mi batte forte», ha concluso Waters, che al termine del discorso, visibilmente emozionato, ha dovuto asciugarsi qualche lacrima. Ma l'accanimento contro Roger Waters non finisce qui. Nello spettacolo di Waters compare il nome di Anna Frank tra le vittime dei regimi oppressivi. Un tweet dello Stato di Israele ha accusato Waters di avere dissacrato la memoria di Anna Frank e di 6 milioni di ebrei uccisi nell'Olocausto. Intanto è notizia dei giorni scorsi, a proposito del cappotto di pelle che a questo punto si può letteralmente definire incriminato, che la polizia tedesca ha aperto un'indagine nei confronti di Waters per sospetta istigazione all'odio proprio in riferimento a quell'abito di scena. Quello che è clamoroso è che la polizia tedesca avanza oggi un sospetto su una scena che Waters, come ha ricordato la rockstar in una sua risposta alla notizia dell'indagine, ha messo nei suoi spettacoli dai tempi di The Wall dei Pink Floyd del 1980 e di cui tutti gli spettatori di questi oltre 40 anni hanno capito la valenza. «Ho passato tutta la mia vita ad esprimermi contro l'autoritarismo e l'oppressione ovunque si manifesti», ha dichiarato Waters nella sua nota. «Senza preoccuparmi delle conseguenze degli attacchi contro di me, continuerò a condannare l'ingiustizia e tutti coloro che la portano avanti».
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.